che dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.
Mele torcia.
Dire psichedelia richiama alla mente un immaginario collettivo codificato e condiviso. Psichedelia ti fa pensare alle magliette degli anni 60 con cerchi concentrici dai bordi sfumati e tinte in Technicolor. Psichedelia ti fa sentire il carillon dei Velvet Underground in Sunday Morning, ma significa soprattutto pensare alle sostanze allucinogene. Sono state lo strumento creativo con cui sono nate moltissime correnti culturali. Eppure oggi le sostanze psicoattive stanno vivendo una nuova fase chiamata Rinascimento psichedelico, che presto potrebbe rivoluzionare l'idea che abbiamo di sostanze come l'LSD. Il libro La scommessa psichedelica, edito da Quolibet, ripercorre la storia della psichedelia e spiega cosa significa rinascimento psichedelico. Innanzitutto, come precisa Federico De Vita, curatore del volume, gli studi scientifici condotti sulle sostanze psicoattive non hanno goduto di continuità. È una storia tortuosa, fatta di molti tentativi sparsi per il mondo, mai realizzati in maniera sistematica. Possiamo però trovare una data d'inizio del rinascimento psichedelico, il 2006, anno in cui a Basilea si svolge il primo simposio mondiale sull'LSD. Il 2006 è un anno importante perché la comunità scientifica inizia a rivendicare il diritto di studiare sostanze come l'LSD, l'MDMA, la chetamina. Tutte sottostavano sotto la generica dicitura stigmatizzante di droghe, termine usato come sinonimo di pericoloso. Invece si fa strada l'idea che questo genere di sostanze possano essere utilizzate non più solo a scopo ricreativo, ma anche a scopo curativo.
Well, I study psychedelic drugs for a living, and the reason why I do this, apart from good fortune, is because I think they're special.
Per capire la storia del rinascimento psichedelico va tenuto a mente un nome, quello del dottor Robin Carhart-Harris. State ascoltando la sua voce ad un TED Talk e no, non ha le sembianze di uno sciamano eclettico, tutt'altro. Carhart-Harris è un professore universitario dell'Imperial College di Londra. Ha un volto pulito e una postura distinta, molto lontano dal tipo di persona stereotipata che ci potremmo immaginare essere interessata allo studio delle sostanze psicoattive. Il dottor Carhart-Harris ha deciso di occuparsi della grande malattia dei nostri tempi, la depressione. Un problema che solo in Italia colpisce 3 milioni di persone e ha provato a curarla con l'aiuto della psilocibina, una sostanza psichedelica presente in quelli che noi comunemente chiamiamo funghetti allucinogeni. Il dottor Carhart-Harris nel 2015 ha somministrato il principio attivo della psilocibina a 6 uomini e 6 donne. Tutti loro avevano in comune il fatto di essere affetti da una depressione maggiore, di aver ricevuto la diagnosi da più di 15 anni e di aver provato almeno 2 tipi di antidepressivi senza un miglioramento duraturo. Nello studio sono state previste 2 assunzioni a 7 giorni di distanza e tutto il percorso è stato accompagnato da un supporto psicologico anche durante il trip. Il risultato è incredibile. Tutti e 12 i pazienti sono migliorati. I sintomi depressivi si sono attenuati nei 3 mesi successivi all'assunzione della psilocibina. Addirittura il 42% di loro, cioè 5 persone, anche dopo i 3 mesi dal consumo era in remissione clinica, cioè significa che non presentavano più i sintomi depressivi. Ma com'è possibile tutto questo? Beh, in uno studio successivo, sempre condotto da Carhart-Harris, è stata monitorata l'attività cerebrale per capire cosa succede nella testa di una persona depressa quando assume le dosi indicate di psilocibina. Innanzitutto diminuisce l'afflusso del sangue all'amigdala, quella parte del cervello che è coinvolta nell'elaborazione delle emozioni. Ma soprattutto blocca il Default Mode Network, detto DMN. Il DMN è la rete di neuroni che si attiva quando il cervello è a riposo. È responsabile dei pensieri introspettivi, dell'emergere dei ricordi, della riflessione. Chi soffre di depressione ha un DMN iperattivo, è in costante fase di ruminazione, senza sosta. Insomma, la psilocibina inibisce la DMN. Durante lo studio sono state raccolte le testimonianze dei pazienti ed è interessante notare che, per spiegare che cosa hanno provato durante il trip, in molti hanno utilizzato delle analogie informatiche, come se gli fosse stato tolto un virus dalla testa. Mi sento come se il mio cervello fosse stato riavviato. Ho provato una sensazione di reset dopo il trattamento. Queste sono le affermazioni di alcuni di loro dopo l'assunzione della psilocibina. E durante lo stesso studio è emerso anche che i pazienti sotto allucinogeni hanno affrontato i loro traumi, cioè hanno parlato con la causa del loro dolore durante il trip, anche grazie ai consigli dello psicoterapeuta. E questo gli ha permesso di superare i traumi. Questa ricerca di cui vi abbiamo parlato, così come le altre che si sono susseguite, sono importanti perché seguono un metodo scientifico rigoroso. Si sta quindi facendo strada una medicina psichedelica che sta poco a poco combattendo i pregiudizi sulle sostanze allucinogene, grazie ai risultati sorprendenti. Secondo il dottor Carhart Harris, in un futuro non troppo lontano, sempre se la ricerca continuerà e verrà finanziata, la cura psichedelica potrebbe soppiantare gli antidepressivi. Anche in Italia qualcosa si sta muovendo. Negli ultimi 5 anni molte famose case editrici hanno iniziato a pubblicare libri su questi temi, prima confinati alle sottoculture. E inoltre, all'Università di Padova è nato un master tenuto dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, intitolato Micoterapia, aspetti farmacotossicologici dei funghi medicinali. Chissà se davvero tra non molto cureremo i disturbi dell'umore con i funghetti.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.